Credere, obbedire, combattere. Tre verbi così, all'infinito, ma usati come un imperativo. È una formula che ha segnato un'epoca, l'abbiamo vista sui muri e purtroppo è entrata in molte coscienze. Oggi però non faremo un'analisi storica del fascismo, il nostro obiettivo è un altro. Guidati da un articolo molto interessante di Salvatore Di Piazza, che si intitola proprio Credere, obbedire, combattere, vogliamo, diciamo, esplorare la grammatica dell'obbedienza cieca. E per farlo, l'articolo ci suggerisce una chiave di lettura. Beh, direi sorprendente. Il lessico della Grecia classica. Sembra strano, no?
Può sembrare strano, sì, ma in realtà è un approccio molto, molto efficace. L'articolo ci porta lì perché in greco antico il legame tra credere e obbedire è molto più visibile di quanto lo sia per noi oggi. Pensa che entrambi i concetti nascono dalla stessa identica radice.
Ah, davvero? E quale sarebbe?
La radice peit, che ha a che fare con la persuasione, con l'essere convinti di qualcosa.
Quindi già alla base c'è un'idea molto diversa. Non un'imposizione, ma un processo di convincimento.
Esatto. L'obbedienza non è sottomissione pura, ma è il risultato di una persuasione. E questo è chiarissimo nel verbo greco per obbedire, che è peifestai. La sua forma è, tecnicamente, medio passiva e significa letteralmente lasciarsi persuadere.
Lasciarsi persuadere. È affascinante. È un atto che si subisce, ma che in un certo senso si accoglie.
Proprio così. C'è qualcuno che persuade e qualcun altro che, appunto, si lascia persuadere.
E il credere, immagino, sia collegato.
Direttamente. Il verbo è pisteuen, stessa famiglia di parole. E questo ci porta al concetto chiave che l'articolo di Di Piazza mette al centro di tutto.
Che è?
La pistis. È una parola greca fondamentale, ma difficile. Difficile da tradurre con un solo termine.
Perché?
Perché oscilla tra due poli. Da un lato, la pistis può essere la fiducia.
Cioè un affidamento consapevole, meditato.
Esatto. Mi fido, ma so che c'è un margine di rischio. Mantengo il mio giudizio. Dall'altro lato, però, la pistis può essere la fede.
E qui cambia tutto.
Cambia tutto. L'affidamento diventa incondizionato, assoluto. Il rischio scompare, o meglio, non lo si percepisce più. E la tesi dell'articolo, in fondo, è questa. La qualità dell'obbedienza, se responsabile o cieca, dipende proprio dalla natura della pistis che la sostiene.
Gennaro, un'obbedienza basata sulla fiducia lascia spazio al giudizio. Una basata sulla fede, beh, lo abolisce. Bene, allora proviamo a entrare in questo punto, perché mi sembra il cuore della questione. Se la differenza è tutta qui, la domanda diventa: come si costruisce un sistema che spinge milioni di persone verso la fede cieca? Come si convince un popolo a sospendere il proprio giudizio?
L'articolo, a questo proposito, cita le riflessioni di Stanley Milgram.
Ah, il famoso psicologo degli esperimenti sull'obbedienza?
Proprio lui. E secondo Milgram il vero motore non è la paura, non è la punizione.
E cos'è allora?
È quella che lui chiama la giustificazione ideologica. Si compiono atti terribili non perché si è costretti, ma perché si crede di agire per una causa più grande, per uno sfondo che li rende legittimi.
Uno sfondo che rende l'inaccettabile non solo accettabile, ma addirittura doveroso.
Appunto. E per spiegare come funziona questo sfondo, l'articolo usa una metafora potentissima, presa dal filosofo Wittgenstein.
Sentiamo.
L'immagine del letto del fiume. Wittgenstein dice che le nostre credenze più profonde, quelle che non mettiamo mai in discussione,
quelle che diamo per scontate,
esatto, non sono come l'acqua del fiume che scorre e che cambia, sono come il letto del fiume.
La struttura solida, invisibile, che obbliga l'acqua a scorrere in una certa direzione.
Proprio così. I regimi autoritari non si limitano a deviare l'acqua, a manipolare le opinioni del momento. Loro lavorano più in profondità.
Cercano di rimodellare il letto del fiume, di alterare le fondamenta del pensiero.
Lavorano proprio lì, sulle credenze preriflessive, per rendere l'obbedienza ovvia, quasi un riflesso condizionato. E quando questo processo viene spinto al massimo, si arriva a un risultato ben preciso.
Immagino sia una mentalità dove non c'è più spazio per il dubbio, una sorta di...
Fanatismo.
Il fanatismo, esatto. È la conseguenza diretta. E su questo l'analisi che l'articolo riprende da Viktor Klemperer è, direi, illuminante.
Klemperer, il filologo ebreo che è sopravvissuto al Terzo Reich.
Sì, e nel suo diario LTI, la lingua del Terzo Reich, ha analizzato con una lucidità impressionante come il nazismo abbia manipolato la lingua tedesca. Nota per esempio una trasformazione semantica incredibile.
Quale?
Riguarda la parola tedesca fanatisch, fanatico. Prima del nazismo aveva una connotazione, beh, del tutto negativa, come da noi.
Indicava un'esaltazione irragionevole.
Esatto. Durante il regime, invece, diventa un aggettivo positivo, quasi un complimento. Si parlava di fede fanatica, lealtà fanatica, come virtù.
Ma perché? Che bisogno c'era di riabilitare una parola così? A che serviva? Serviva un obiettivo precisissimo. L'obbedienza ideale per il regime è quella cieca. Ciecamente. Un'altra parola chiave, secondo Klemperer. L'obbedienza perfetta non deve pensare. Perché il pensiero, la riflessione, introduce un intervallo di tempo tra il comando e l'esecuzione.
E in quell'intervallo può nascere il dubbio, lo scrupolo, la domanda morale.
Appunto. Il fanatismo serve a cancellare quell'intervallo. Il fedele fanatico non delibera, reagisce, come un automa.
E per forgiare questi automi immagino che la propaganda usasse un linguaggio molto specifico.
L'articolo nota come usasse un registro quasi religioso, chiesastico. Non si parlava ai cittadini, si parlava ai fedeli. Si creava una vera lingua della fede dove il dubbio era peccato e l'obbedienza salvezza.
Quest'idea dell'automa mi porta dritto a un'espressione agghiacciante che viene menzionata nell'articolo. Un'espressione usata da Adolf Eichmann durante il processo a Gerusalemme. Cadaver gehorsam, obbedienza cadaverica. È un'immagine tremenda, un ossimoro potentissimo.
Potentissimo. Un cadavere è l'esatto opposto di un soggetto che agisce, che obbedisce. Eppure è proprio per questo che diventa il modello dell'obbedienza perfetta. Un cadavere non discute, non esita, non ha volontà.
È l'annullamento totale del soggetto. Fa venire i brividi, perché è la morte della coscienza.
Assolutamente. E qui l'articolo di Di Piazza svela un dettaglio storico direi sorprendente.
Ah sì?
Questa metafora terribile non nasce con il nazismo. Le sue radici, incredibilmente, sono nella tradizione religiosa cristiana.
Stai scherzando?
No. Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, esortava i suoi a obbedire per inde a cadaver, come un corpo morto. E persino San Francesco usava un'immagine simile.
Incredibile. Quindi un concetto che per noi è il simbolo della disumanizzazione nasce in un contesto spirituale, come metafora della rinuncia all'ego per affidarsi a Dio.
Esattamente. Nel nazismo, ovviamente, Dio viene sostituito dal Führer, ma la struttura psicologica è la stessa, la rinuncia al giudizio personale. Però Eichmann ci porta un altro concetto linguistico fondamentale, che è quasi l'altra faccia della medaglia.
Quale?
L'Amtssprache, la lingua burocratica. A un certo punto del processo Eichmann sbotta in una frase rivelatrice.
Ovvero?
Amtssprache ist meine einzige Sprache, la lingua burocratica è la mia unica lingua.
E qui, secondo me, tocchiamo un punto davvero controintuitivo. Perché il burocratese noi lo percepiamo come noioso, grigio, impersonale. Come può un linguaggio del genere diventare uno strumento di sottomissione così potente?
Sembra una contraddizione, ma non lo è. L'articolo, seguendo autori come Hannah Arendt, identifica tre funzioni principali di questa lingua. Tre leve che producono obbedienza. La prima, l'Amtssprache, opacizza e distanzia.
In che senso?
Usa eufemismi, formule impersonali, sigle. L'articolo cita Marcuse, che già negli anni 60 notava come sigle tipo NATO o ONU diventassero etichette non interrogabili, suoni neutri. Nel caso del nazismo si parlava di soluzione finale, trattamento speciale, parole tecniche, pulite.
Che nascondevano una realtà di una brutalità inimmaginabile.
Esatto. Questa distanza linguistica crea una distanza morale. L'azione non è più un atto umano, ma un passaggio procedurale.
Quello che Hannah Arendt, osservando Eichmann, descriveva come l'incapacità di pensare dal punto di vista di qualcun altro. La lingua burocratica, in un certo senso, atrofizza l'immaginazione etica,
non vedi più le persone, vedi solo pratiche da evadere.
Proprio così. Si è protetti dalla realtà. Non si sente più l'invito a pensare. E questa è la prima funzione. La seconda è che questo linguaggio automatizza.
Ok, quindi crea uno scudo morale. E poi?
L'automatizzazione, dicevi.
Sì, il linguaggio burocratico riduce ogni situazione a una procedura standard. Moduli da compilare, caselle da barrare. Non si delibera, si applica uno schema.
Il pensiero non crea, seleziona l'opzione corretta da un menu.
Appunto. L'articolo cita un altro esempio potentissimo, da Klemperer. Il verbo gleichschalten, che significa sincronizzare, allineare.
Che immagine evoca? L'immagine di un interruttore. Un unico gesto che attiva una serie di meccanismi, facendoli muovere tutti all'unisono, come automi. L'individuo non agisce, viene sincronizzato.
Quindi abbiamo una lingua che nasconde la realtà e una che trasforma le persone in ingranaggi. E la terza funzione? Come si garantisce la lealtà?
E qui arriviamo al terzo punto. Il linguaggio burocratico fidelizza. Proprio perché si presenta come tecnico, neutro, oggettivo, consolida la dipendenza dall'autorità. Ci si affida non perché si creda sia giusta, ma perché la si percepisce come competente, inevitabile. La fedeltà non è più una scelta, ma un'abitudine, un effetto della routine.
Meccanismo perverso.
Molto. E l'articolo sottolinea la complementarietà perfetta tra questa lingua burocratica e la lingua della fede.
Le due mani dello stesso potere.
Esattamente. La lingua della fede sacralizza il comando. Quella burocratica lo neutralizza, lo rende una procedura. L'esito, però, è identico. La sospensione del giudizio.
Tutto questo ci riporta a Eichmann e alla domanda, direi cruciale, un uomo come lui, che organizza la morte di milioni di persone a tavolino, chi era? Un mostro? Un fanatico mosso dall'ideologia? Oppure un semplice burocrate? Un grigio funzionario, mosso dal senso del dovere? Arendt, e anche Todorov citato nell'articolo, sembrano propendere per la seconda opzione. Lo descrivono come un conformista.
Sì, un cittadino ligio alla legge, più ammiratore del successo di Hitler che un ideologo convinto. Ma l'articolo di Di Piazza suggerisce che questa alternativa a fanatico o burocrate sia forse un po' troppo netta, che non colga il vero problema, e propone un concetto diverso, più sottile.
Che sarebbe?
Quello di fanatismo strutturale, o fanatismo senza contenuto.
Fanatismo senza contenuto. Sembra quasi una contraddizione. Il fanatismo non si basa sempre su un'idea forte.
In genere sì, ma in questo caso la fede, la pistis incondizionata, non è rivolta al contenuto dell'ideologia. Non è necessario che Eichmann creda fermamente nella superiorità della razza ariana.
E allora in cosa crede?
Quello biblico del sacrificio di Isacco. Abramo si prepara a sacrificare suo figlio non perché pensi che sia un atto buono. Sarebbe assurdo. La sua obbedienza è possibile solo perché la fonte del comando, Dio, è assoluta, indiscutibile. La sua fede nella fonte sospende il suo giudizio morale sull'atto.
E questa, secondo l'articolo, è la stessa identica struttura mentale di Eichmann.
Proprio così. È la struttura del fanatismo senza contenuto. La fiducia incondizionata in chi comanda trasferisce a lui ogni responsabilità. L'obbedienza di Eichmann nasce da questa dinamica.
È un percorso impressionante. Siamo partiti da un motto politico e siamo arrivati a svelare i meccanismi linguistici e psicologici che trasformano un essere umano in un esecutore. Mostra come la sospensione del giudizio non sia un'anomalia, ma il risultato di strategie precise.
E l'articolo non si ferma alla diagnosi, che è già di per sé molto potente. Prova a suggerire anche una cura, un antidoto. E lo fa proponendo una controtriade che si oppone a quella fascista. Dubitare, persuadere e comunque combattere.
Analizziamola. Si parte da dubitare.
Dubitare come primo fondamentale atto di resistenza. Non lo scetticismo che paralizza, ma l'esercizio attivo del giudizio. Il rifiuto di accettare un comando solo perché viene dall'alto. Il dubbio riapre quello spazio di riflessione che il fanatismo cerca di chiudere.
Poi persuadere, che prende il posto di obbedire. E qui torniamo all'inizio, al mondo greco.
Sì, il cerchio si chiude. Torniamo al peitestai, al lasciarsi persuadere. Sostituire obbedire con persuadere sposta l'asse del potere, non più dal comando verticale, ma dalla deliberazione orizzontale. Arendt, citata anche qui, arriva a proporre di eliminare la parola obbedienza dal vocabolario politico.
Davvero?
Sì, dice che la domanda importante non dovrebbe mai essere perché hai obbedito, ma perché hai dato il tuo sostegno.
Cambia tutto. La seconda domanda ci restituisce la nostra responsabilità. Non siamo più ingranaggi.
Esatto. E infine, combattere. Un verbo che resta, ma che, in questa nuova triade, cambia completamente di segno.
In che modo?
Non è più l'esecuzione cieca di un ordine. Diventa l'atto di resistenza che si mette in campo quando il dubbio viene represso e la persuasione è impossibile. È l'azione, anche conflittuale, per difendere quello spazio di giudizio quando è minacciato. In conclusione, l'articolo di Di Piazza ci lascia con un'idea potente. Il vero pericolo per una società non è il conflitto, ma la sua abolizione forzata. Non è il dubbio, ma la sua proibizione. E questo forse ci lascia con una riflessione finale che va oltre la storia. Potremmo chiederci in quali ambiti della nostra vita oggi, nel lavoro, nella politica, persino nelle relazioni, la proibizione del dubbio si maschera magari da efficienza, da lealtà, da certezza, invitandoci, in modo più o meno sottile, a una comoda e irriflessa forma di obbedienza.